Bene, mancavo da qui da un bel po' di tempo, anche per alcune vicende personali, ma è sempre una gioia stare con i figli di Dio. Siamo figli di Dio?
Amen.
Ecco, e la Bibbia dice non si vede ancora quello che saremo. Bene, però il messaggio di questa mattina, che ecco, ho i testimoni che fino a tardi ieri sera non avevo ancora la minima idea su che cosa avrei predicato, ma come ho detto allora, ho imparato che è meglio non improvvisare, è meglio aspettare il movimento, il suggerimento dello Spirito Santo. Credo che questo che ho stamattina è un messaggio suggerito dallo Spirito Santo. È un messaggio oggi che non riguarda la nostra vita personale in Cristo, ma piuttosto la nostra missione. Quanti sanno di essere missionari? Il Signore ci ha dato una missione, ci ha dato un mandato. Ha detto: andate, fate discepoli di tutte le nazioni, vero? E oggi questo è più attuale che mai perché abbiamo la possibilità di fare discepoli di tutte le nazioni o quasi senza mettere i piedi fuori Bologna, vero? Non siamo andati alle nazioni, le nazioni sono venute da noi. Ed è una grande occasione per mettere in pratica il comando di Gesù. Poi ha detto di ribattezzarli e insegnare loro a fare tutte le cose che il Signore ha insegnato. E questo comprende di insegnare anche a loro ad andare a fare i discepoli di tutte le nazioni. E quindi è qualcosa che ci riguarda personalmente. Ora, quando leggiamo le scritture, quando leggiamo il Nuovo Testamento, notiamo, e parlo particolarmente qui del libro degli Atti, notiamo che ci sono lì due modi completamente diversi di annunciare il messaggio del Vangelo. Il modo in cui il Vangelo viene predicato ai giudei è completamente diverso dal modo in cui è annunciato ai pagani. E così impariamo che non c'è il messaggio è uno. Ma bisogna annunciarla a partire da dove le persone si trovano. L'annuncio del Vangelo ai giudei è sempre basato sulle scritture che essi conoscevano e amavano. Le sacre scritture, che allora consistevano nell'Antico Testamento. E nel corso della storia del cristianesimo e soprattutto del cristianesimo evangelico negli ultimi 5 secoli o giù di lì, di solito il Vangelo è stato annunciato a partire dalle sacre scritture, che facevano parte, forse più nel mondo protestante che nel mondo cattolico, ma comunque in qualche misura facevano parte del patrimonio culturale delle nostre nazioni. Invece, quando si parla ai pagani, si parte da basi completamente diverse, c'è un altro approccio. E nel brano che leggeremo, che adesso possiamo cominciare a trovare il segno, in Atti capitolo 17, che forse l'esempio più completo che abbiamo nelle scritture dell'annuncio del Vangelo ai pagani. Troviamo che Paolo predica il Vangelo senza citare nemmeno una volta la Bibbia. Qualcuno si scandalizzerà, ma è così. E oggi noi viviamo in un mondo pagano, è sempre più pagano. Con le persone con cui parliamo troviamo una gamma vastissima di opinioni e di punti di vista. Ma quasi nessuno in questa società nella quale oggi noi viviamo, a Bologna o in Emilia, comunque nel XXI secolo, credo che siamo d'accordo che quasi nessuno conosce, ama e crede le Sacre Scritture. Così o no? Bene. Allora, abbiamo molte cose da imparare dal modo di Paolo di predicare il Vangelo ai pagani. Adesso voglio leggere tutto il brano in Atti capitolo 17, dal 16 alla fine del capitolo, giusto per mettere il discorso nel suo contesto. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, aspettava i suoi compagni di missione, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Forse anche questa è un'affermazione attuale. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire e ora ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse, che era come una specie di circolo culturale, possiamo dire, ecco: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Amen. In questa predicazione del Vangelo ai pagani di Atene troviamo, credo, come ho già accennato, un modello. Ora, se c'è qui questa mattina qualcuno che ancora non crede, ascolta bene, perché ti annuncerò oggi i tratti essenziali del messaggio cristiano. Per la maggior parte di noi che già crede, è una riflessione, è una dimostrazione, e credo stimolante, sulle cose che abbiamo bisogno di comunicare agli altri. Ora, notiamo anche che, secondo quello che abbiamo letto alla fine del capitolo, neanche Paolo con questo annuncio ha incontrato un successo eclatante. Non dobbiamo scoraggiarci se parliamo di Gesù a 100 persone e magari uno si avvicina. Perché anche per Paolo fu così. Vero è che non abbiamo bisogno soltanto del messaggio giusto, ma anche, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, abbiamo bisogno anche della dimostrazione della presenza e della potenza di Dio. Abbiamo bisogno di miracoli, abbiamo bisogno che Dio accompagni e confermi la parola con la manifestazione di se stesso e della sua potenza. Però questo non significa, come alcuni hanno pensato, che il messaggio sia da buttare via, che abbiamo bisogno soltanto dei miracoli, perché succedono tanti miracoli e possono condurre in tutt'altra direzione che a credere in Gesù Cristo. Per cui prestiamo attenzione bene. Io ho individuato in questo messaggio 5 punti essenziali che fanno parte dell'annuncio del messaggio cristiano ai pagani, a quelli cioè che non hanno già conoscenza e fiducia nelle scritture. Bene, il primo punto è questo, è molto semplice. Dio c'è. Versetto 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Molto semplice. C'è un Dio, deve esserci un Dio. Deve esserci un creatore di tutto ciò che esiste e che tocchiamo e che vediamo. Come l'ha espresso una volta un mio amico, molto semplicemente, il mondo mica si è fatto da sé. Il fatto, come disse una volta, come osservò una volta un famoso ateo, il filosofo francese Jean-Paul Sartre, disse: il grande mistero della vita, il grande problema, il fatto che esiste qualcosa. Per lui era un problema perché non aveva una spiegazione. È un mistero che esista un universo che, ci dicono gli scienziati, gli astronomi, eccetera, non è sempre esistito, non è stabile, non è inalterabile, ma anzi deve avere avuto un inizio, perché adesso si sta degradando progressivamente. E allora hanno inventato questa teoria del cosiddetto Big Bang. Forse credo che abbiamo sentito tutti parlare del Big Bang, che però non risolve niente, perché la teoria del Big Bang, scusatemi se semplifico forse esageratamente, ma la teoria del Big Bang, nelle sue essenziali, dice: nel principio improvvisamente scoppiò tutto. Ma tutto cosa? Da dove è venuto questa cosa che è scoppiata? La Bibbia ha una risposta molto più sensata: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Dio che è sì eterno inalterabile, permanente, che da eternità a eternità, dice la scrittura, tu sei Dio. E che a un certo punto, non mi preoccupo in questa mattina, non entro nel merito di come, quando, ma il fatto che Dio, deve esserci un Dio perché ha creato tutte le cose di cui abbiamo l'evidenza, il mondo in cui viviamo. E ne consegue anche, lo dice Paolo chiaramente, se ha creato tutto, ne è anche il Signore e il padrone. Sono parole che non ci piacciono i padroni, vero? Non vogliamo vivere sotto padrone, però ci troviamo per forza di cose a vivere sotto padrone, perché se Dio ha creato tutto quello che c'è, vuol dire che appartiene a Lui, che ne è il Signore e ha il diritto di farne quello che vuole, noi compresi. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Il Dio che ha fatto tutte le cose è anche il Signore dei cieli e della terra. E ne fa quello che vuole, che ci piaccia o meno. E se questo è Dio, abbiamo bisogno di prestare molta attenzione a Lui. Quindi, primo punto, c'è Dio. Secondo punto, chi è Dio? Secondo i sondaggi, oggi l'Italia è tra i paesi che ha una delle più alte percentuali di credenti. Credenti però nel senso di credere che un Dio, un creatore, deve esserci. Qualcosa, agli ultimi sondaggi che ho sentito, non ho cifre aggiornate, ma qualcosa come il 70%, 70-80% addirittura per cento degli italiani si dichiara ancora credenti in questo senso. Che esiste un Dio, un creatore, un qualcosa che ha creato l'universo. Però chi è questo Dio? Paolo parla qui di un Dio sconosciuto e dice: quello che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. E se un 80% degli italiani oggi crede che un Dio esiste, e comunque per la stragrande maggioranza di essi un Dio sconosciuto, sul quale ci sono tante idee diverse. Una grande percentuale crede che c'è Dio, ma ho visto anche un altro sondaggio recente di questi mesi, secondo il quale per più dell'85% degli italiani oggi l'unico riferimento su quello che è giusto e quello che è sbagliato sono se stessi. E quindi se credono in un Dio, non è certamente il Dio che annunciava Paolo, è un Dio che ha creato le cose, ma poi ha lasciato l'universo a sé, è andato a interessarsi di altro. E rimane a noi decidere autonomamente che cosa ci piace e che cosa non ci piace, e non dobbiamo più rispondere a nessuno. E sembrerebbe molto comodo così, anche se in realtà non lo è. Ma questo Dio sconosciuto, ecco, per molti Dio è quel Dio sconosciuto, remoto, impersonale, una prima causa di tutte le cose, ma un Dio che non si può conoscere e che non si interessa più delle cose che ha create. Un Dio infinitamente lontano da qualche parte dietro il tramonto. Non è questo il Dio, invece, annunciato da Paolo. Perché nel verso 26 dice: egli è attratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinate le epoche loro assegnate. Questo è un Dio che è in controllo della storia. Questo è un Dio che determina gli eventi. Questo è un Dio che è intimamente coinvolto nelle vicende degli uomini e della storia. Aggiunge anche i confini della loro abitazione, un Dio legislatore, un Dio che stabilisce le cose, un Dio che dà gli ordini. Non solo si interessa di noi, ma nel versetto 27 dice che ci ha creati gli uomini affinché cerchino Dio se mai giungono a trovarlo, e non è lontano da ciascuno di noi. È un Dio vicino, è un Dio che si può cercare e si può trovare e conoscere personalmente. Attenzione, non è questo il Dio in cui crede la maggior parte dei nostri concittadini. Abbiamo bisogno di annunciarlo e di spiegarlo e di chiarirlo. Dio si può trovare, Dio si può conoscere, e anzi è questo lo scopo della nostra esistenza, che è un pensiero rivoluzionario per i più. Non so quanti hanno letto quel bel libro di Rick Warren, il grandissimo bestseller internazionale, La vita con uno scopo. Quanti l'hanno letto? Bene. Ora, può darsi che per molti di noi dice cose scontate, banali quasi, ma per la maggior parte delle persone con le quali viviamo gomito a gomito sono pensieri rivoluzionari. Tu sei stato creato per conoscere Dio. Tu sei stato creato per amare Dio. Tu sei stato creato per realizzare un progetto che ha Dio per la tua vita personalmente. Tu sei stato creato per vivere eternamente. Sei stato creato per fare del bene al tuo prossimo, per fare la tua parte nel creare un mondo migliore. Questo è rivoluzionario. Ma questo è il Dio che ha dall'annuncio del Vangelo ai pagani. E secondo, abbiamo detto, chi è Dio? Non è dunque quel Dio remoto, impersonale, il Dio sconosciuto. Neanche è il Dio in cui credono invece molti altri, che chiamerei un Dio addomesticato o addomesticabile. Quanta gente invece cerca di trattare con Dio, di usare Dio, di manovrare Dio, come se, e lo dice Paolo qui molto chiaramente nel versetto 25, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa, cosa puoi dare a Dio? Come, con che cosa puoi trattare con Dio? Di che cosa ha bisogno Dio da te? Assolutamente niente. L'unico modo giusto di relazionarci con Dio è di piegarci con la faccia a terra e adorarlo e dire: ecco, appartengo a te, che cosa vuoi della mia vita? Perché è il Signore di tutto l'universo, avendolo creato, è il Signore anche tu. Ma non è questo il Dio in cui crede l'80% degli italiani. Credi in un Dio da tenere a distanza di sicurezza, da invocare quando ce n'è bisogno, magari da dargli il contentino ogni tanto, con riti, con cerimonie, per placarlo quando ce n'è bisogno, da tenere a distanza anche utilizzando mediatori, intermediari, preti, chiesa, di nuovo riti, preghiere ripetute a pappagallo, e così teniamo Dio a debita distanza, così che non interferisca troppo con la nostra vita. Non è questo il Dio delle scritture. Poi lo confiniamo anche in edifici ecclesiastici, religiosi, e lo andiamo a trovare ogni tanto quando ne abbiamo la voglia. Ma invece il Dio che annuncia Paolo, il Dio creatore dei cieli e della terra, il padrone di tutto, il Signore di tutto, è un Dio tremendo. Nel senso più letterale della parola, un Dio davanti al quale ci conviene tremare. Il timore di Dio, dice le scritture, il principio della sapienza, il punto di partenza della sapienza. Quanta gente oggi ha timore di quel Dio nel quale dice di credere? E abbiamo bisogno di annunciare questo. Dio è tremendo, è una parola che usa la scrittura di lui da qualche parte, non ho qui il riferimento. Il nostro Dio è tremendo. Dobbiamo tremare davanti a lui, dobbiamo temere davanti a lui. Perché basta che dica una mezza parola e noi cessiamo di esistere. È lui che ci mantiene in vita. È lui che ci dà la vita e il respiro e ogni cosa, dice Paolo. Non so quanti hanno letto i romanzi per ragazzi di C.S. Lewis, la serie di Narnia, forse alcuni hanno visto il film. Io li ho riletti, io sono cresciuto con quelli quando ero bambino, anche perché mia madre era un grande estimatore di questo autore, essendone stato anche alunno, e... Però io l'ho riletto però alcuni anni fa, c'è una scena che mi ha colpito profondamente. E quando i quattro bambini protagonisti in questo mondo magico, diciamo, di Narnia, vedono per la prima volta Aslan. Aslan, che poi nell'allegoria è ovvio al lettore cristiano, è una figura che rappresenta Cristo. Ma è rappresentato come un leone. Infatti anche la scrittura parla di Gesù come il leone della tribù di Giuda. Ma non un leone comune, un leone gigantesco. Un leone forse 5 o 6 volte più grande di quelli veri. E questi bambini, emergendo dalla foresta, lo vedono in lontananza, se ricordo bene, sopra una collina, e rimangono a bocca aperta. E lo guardano con timore. E chiedono alla figura che fa loro da guida, ma non è pericoloso? Lo ricordate forse? È stupendo questo. Non è pericoloso? E lui risponde, certo che è pericoloso, però è buono. E questo è il nostro Dio. Certo che è pericoloso. È una cosa tremenda, dice la scrittura, cadere nelle mani del Dio vivente. Abbiamo bisogno di imparare il timore di Dio, impararlo prima per noi, ma anche di comunicare il timore di Dio agli altri. Nel libro dei Proverbi, il padre che educa il proprio figlio dice: venite figli miei e io vi insegnerò il timore del Signore. Anche i genitori hanno bisogno di insegnare ai propri figli il timore del Signore. Perché sì, è buono, e anche questo dato emerge dalla predicazione di Paolo, è lui che dà a tutti tutto quello che hanno bisogno. È un Dio buono, ma è anche un Dio tremendo. È anche un Dio di cui avere paura, di avere un giusto timore. Non è un Dio remoto che sogna i suoi sogni su qualche nuvola dall'altra parte dell'universo. È un Dio tremendo con il quale abbiamo a che fare. Quindi chi è Dio? Questo tipo di Dio. Un Dio buono, ma anche un Dio potente, un Dio giusto, un Dio del quale dobbiamo avere timore. E questo ci conduce al terzo punto della predicazione di Paolo. Nel versetto 30 dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Dio ordina a tutti di ravvedersi, o per usare un'altra parola molto simile, a convertirsi. Dio si interessa della nostra condizione morale e spirituale. Dio guarda e conosce tutti i segreti del nostro cuore. Dio conosce tutte le cose di cui ci vergogniamo. Conosce tutti i nostri misfatti. Ci offre anche il perdono, ma una condizione: che ci ravvediamo, che ci convertiamo dalle nostre vie malvagie. La conversione non è, come molti concepiscono, un optional, è un obbligo. Dio ordina a tutti in ogni luogo che si convertano. Questo è il messaggio che abbiamo da annunciare. Non se vuoi puoi ricevere Gesù e la tua vita cambierà in meglio. Non è questo il messaggio evangelico. Dio ordina a tutti di convertirsi, altrimenti sarà peggio per loro. Perché ha stabilito un giorno di giudizio. Dio è il Dio al quale dobbiamo rendere conto della nostra vita, e visto che apparteniamo a Lui, perché ci ha creati, dobbiamo prendere molto sul serio questo ordine di Dio. Noi siamo portatori di un messaggio, di un annuncio, siamo araldi, se vogliamo, di un messaggio, un ordine che proviene dal Re dell'Universo. Che tutti debbono ravvedersi, che tutti devono convertire e cominciare a ubbidire a Lui, a piegarsi davanti a Lui e riconoscerlo come il Signore. Terzo punto. Quarto punto è molto strettamente collegato, perché dice il versetto successivo: ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Quante volte nella nostra testimonianza, nel nostro annuncio del Vangelo, parliamo del giudizio di Dio? Fa parte del messaggio. Perché fa parte della realtà. Fa parte della verità. Dio, il creatore di tutto, il Signore di tutto e anche il giudice di tutti. Così è chiamato nelle scritture. È il Dio al quale ogni essere umano dovrà rendere conto della propria vita. Questo è il messaggio di cui siamo stati stabiliti portatori. Quante volte le persone ci dicono: ma il mondo è un macello, è pieno di violenza, ci sono guerre, ci sono sofferenze, perché i bambini muoiono, perché Dio non fa qualcosa? L'hanno detto anche voi? Dio farà qualcosa. Dio ha fissato il giorno in cui farà qualcosa. Ma per chi si trova dalla parte sbagliata della barricata, questa non è una buona notizia. Questa è una pessima notizia. Perché Dio non fa qualcosa? Perché è un Dio misericordioso. Lo dice un altro brano della scrittura. Dio non è lento, come pensano alcuni, nell'adempiere la sua promessa, ma è misericordioso. Da tempo ancora perché tutti possano convertirsi, tutti possano ravvedersi. Ma viene il giorno del stabilito in cui giudicherà il mondo con giustizia. E noi siamo portatori anche di questo messaggio. Dio, il giudice di tutto, ti chiederà conto. chiedere conto della tua vita, chiedere conto dei tuoi atteggiamenti nei suoi riguardi, prima di tutto, di come hai trattato la tua coscienza, delle cose che hai fatto contro la tua coscienza, se le hai cercato di risolvere dopo, quando se ne sei reso conto, e quali sono stati gli obiettivi e le priorità della tua vita. Se adoperarti per la giustizia oppure per i tuoi fini egoistici. Dio giudicherà il mondo con giustizia, è fissato un giorno, dà ancora il tempo di ravvedersi, ma come dice anche il brano di Ebrei capitolo 6 che parla sulle fondamenta della fede, dice uno di questi è il giudizio eterno. Ed è appunto un giudizio eterno, perché un giudizio dal quale non c'è più dopo, non c'è più appello. Non è come la giustizia italiana, che dopo ogni giudizio c'è un altro corte di appello e si può rovesciare tutto. Rispetto al tribunale di Dio non ci sono più appelli, sono esauriti tutti, la sentenza è eterna e non c'è scampo. E questo è un messaggio che abbiamo bisogno di annunciare. Ha fissato il giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Esistono i tormenti dell'inferno, che la scrittura raffigura in vari modi. Forse siamo più abituati a pensare a quell'immagine nell'Apocalisse di uno stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma la scrittura usa anche altre immagini, parla per esempio delle tenebre di fuori. Parla di essere condannati a vivere per l'eternità lontano da Dio e dalla sua gloria, allontanati per sempre dalla sorgente della vita e dalla gioia e dalla pace. Questa è la realtà del giudizio eterno. Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. E noi non sappiamo quando è quel giorno, non possiamo saperlo. Una cosa soltanto sappiamo, è più vicino oggi di quello che era ieri. È molto più vicino oggi di quello che era quando lo annunciava Paolo 2000 anni fa, quasi. E molti ritengono che come stanno andando le cose non può essere più così tanto lontano. Non lo sappiamo, ma visto che non sappiamo quando verrà, né sappiamo quando verrà per ognuno di noi la fine della nostra vita terrena, dopodiché viene il giudizio, ci conviene fare pace al più presto con il nostro accusatore, che noi sappiamo, noi credenti sappiamo, è nella parola di Dio, o è anche nella nostra coscienza. Abbiamo bisogno di fare pace con Dio, cosa che non è possibile con una trattativa di pace. L'unico modo per avere la pace con Dio è la resa incondizionata. E l'ultimo punto della predicazione di Paolo, il quinto punto, è la prova della risurrezione, versetto 31. Giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Ora, notate una cosa. In tutta questa predicazione, Gesù non è neanche nominato. Però qui è accennato ed è introdotto nel discorso, perché noi lo sappiamo, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale, ma è qualcosa che conosciamo dalle scritture e non dalla luce, dalla ragione e dalla nostra coscienza. Dio ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dalla morte. La risurrezione di Gesù è il perno del piano della salvezza, il centro di tutto il messaggio evangelico. È quello che rende unico Gesù nella storia. Ci sono nel mondo tante religioni. Ci sono stati nella storia tanti fondatori di religione. Quante volte ci chiedono: ma che cosa fa Gesù diverso da Maometto o da Buddha o da questo o da quello? È semplice. Maometto è morto. Buddha è morto. Gli altri sono tutti morti. Ma Gesù è vivente. Alleluia! Gesù è l'unico risorto dalla morte per vivere eternamente. È vero, qualcuno è anche risuscitato dopo morto. Ma dov'è Lazzaro oggi? Dov'è la figlia di Jairo oggi? Dov'è il figlio della vedova di Nain oggi? Sono morti un'altra volta. Non sono risorti per l'eternità. Gesù sì! La morte non ha più dominio su di lui. Ed è questa risurrezione che è un evento unico nella storia dell'umanità. Ci sono prove sicure. Prove sicure. Di cui non abbiamo il tempo per scendere nel dettaglio oggi, ma molto velocemente. Prima la tomba vuota. Puoi andare a Gerusalemme oggi, puoi visitare una tomba che alcuni pensano potrebbe essere quella di Gesù, non abbiamo nessuna sicurezza. Ma in ogni caso una cosa sappiamo, che la tomba di Gesù è vuota, non puoi trovarci le ossa dentro. Perché trovarono il terzo giorno la tomba vuota e nessuno era in grado di produrre il suo corpo. Le autorità non potevano averlo portato via, perché avevano tutto l'interesse a dimostrare che la resurrezione non era avvenuta. Se fossero venuti dei ladri, che interesse avevano a portare via un cadavere, lasciandogli dentro gli oggetti anche di un certo valore? E se i discepoli l'avessero portato via, è possibile che poi avrebbero dedicato la loro vita a predicare una menzogna? E avrebbero affrontato con gioia il martirio per qualcosa che sapevano essere falso? È impossibile. La tomba è vuota. Poi Gesù, ma è questo che la scrittura neanche lo sottolinea, perché quello che sottolinea è che è stato visto vivente per molti giorni da tanti testimoni, in una volta, addirittura del 500, tutti in una volta. E il messaggio della resurrezione di Cristo è stato annunciato per prima a Gerusalemme, convincendo migliaia di persone proprio nel luogo dove avevano più possibilità di smentirlo se non era vero. E da allora in poi la resurrezione di Cristo continua a trasformare la vita di tanta gente, compresa la mia, forse la vostra. Spero la vostra, perché è vivente, perché si manifesta come ha promesso. Se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti e io verrò a lui, mi manifesterò a lui. Quanti possono dire: sì, è vero, perché è successo anche per me, si è manifestato anche a me come ha promesso. Siamo testimoni di queste cose. E questa resurrezione di Gesù, di cui ha dato sicura prova a tutti, è la dimostrazione che Gesù è veramente quello che dice di essere, colui che ha il potere di perdonare i peccati, colui che ha il potere di deporre la sua vita e riprenderselo dopo. Quello che è l'unico mediatore autorizzato tra Dio e l'uomo. Tanti pretendono di essere mediatori fra Dio e l'uomo, ma Gesù ne ha dato la prova con la sua resurrezione dalla morte. Eppure vedo che tante volte parliamo della resurrezione soltanto a Pasqua. La resurrezione di Cristo è il centro, il nucleo essenziale del messaggio, è la prova conclusiva della verità del cristianesimo. E non dobbiamo lasciarlo fuori dal nostro annuncio del Vangelo. Gesù è vivente. Vive per sempre, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la morte, ha fatto di noi nuove creature e anche la nostra vita è stata trasformata. Ora, ho parlato di questi cinque elementi che si trovano in questo annuncio di Paolo, ma avete anche notato quello che manca? In questo messaggio, in questa predicazione, Paolo non parla assolutamente di come essere salvati. Non c'è ancora arrivato, forse, perché doveva prima porre le basi. E tante volte ha osservato qualcuno, noi diamo le risposte a domande che la gente neanche se ne si pone. Qualcuno ha detto, ha visto una grande striscione che annunciava Gesù è la risposta. E ha detto, sì, ma scusi, ma qual era la domanda? Qual era il problema? E tante volte il nostro annuncio è così, cominciamo a dare le risposte senza avere posto chiaramente le basi di quello che è il problema, di quello che è il bisogno e di quello che è la domanda. Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Ordina oggi a tutti che si ravvedano. E dopo aver compreso queste verità, che qualcuno comincia a dire, allora cosa devo fare per essere salvato? Questo è l'annuncio del Vangelo in un mondo pagano. Io spero che queste riflessioni questa mattina, da una parte ci incoraggino a capire che abbiamo un messaggio, il messaggio di cui tutti i nostri vicini, i nostri parenti, i nostri colleghi hanno bisogno, ma anche un modo di annunciarlo che faccia contatto con i loro bisogni e con la loro realtà. Perché questa è la realtà di ogni uomo. Dio ci ha creati per se stesso. Dio ci ha creati per cercarlo e per trovarlo. E questo diventa possibile, gloria a Dio, attraverso Gesù e la sua resurrezione dalla morte. Che Dio benedica questa riflessione e ci aiuti e ci insegni come annunciare la parola di Dio e il messaggio di Dio con efficacia, partendo dalla posizione in cui la gente si trova. Perché oggi viviamo in mezzo a un mare di gente che sì, in qualche modo crede in Dio, ma non è il Dio del Vangelo, non è il Dio della Bibbia. E l'ignoranza della scrittura è quasi assoluta e abbiamo bisogno di cominciare dalle prime basi. Esiste un Dio, creatore dei cieli e della terra. È un Dio che si può trovare, è un Dio con il quale abbiamo bisogno di fare i conti e di fare la pace, perché ci ordina il ravvedimento, perché ha stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo e chiederà conto a ognuno. E lo farà per mezzo di Gesù e ne ha dato prova sicura risuscitandolo dalla morte. Amen.